Siamo nel cuore della Milano Art Week. L'arte ha invaso la città. Come da lunedì, il grande protagonista sarà il design. Tra le numerose mostre in questi giorni visitiamo Parnassus di Letizia Cariello, alla GAM, e al PAC Marco Fusinato, con lui la musica è protagonista. MIART, la Fiera Internazionale dell'Arte, festeggia il suo 30° compleanno in una sede più bella che si affaccia sul parco di City Life. New Direction, nuove direzioni, ci indica. È finalmente completato il museo a cielo aperto al parco di City Life con l'opera di Jeremy Deller ispirata a un polpo e a un ragno, un parco giochi divertente per i bimbi. E ancora uno sguardo poi a lunedì, comincia la giostra del design e l'appuntamento in Piazza Duomo con la colazione insieme a Maurizio Cattelan e a Nicolas Ballario. Si gioca con gli oggetti. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali e con me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. E ricordate, come sempre, che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate. Andiamo subito a MIART, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea. Una trentenne che ringiovanisce e nelle intenzioni si apre a nuovi orizzonti, come suggerisce il titolo New Direction. Titolo che è anche un omaggio all'album del 1963 di John Coltrane. Intanto cominciamo col dire che ha cambiato sede ed è nel grande padiglione di Allianz Mico, quello proprio adiacente alla fiera, ma in una migliore posizione, più elegante, una posizione che dà sul parco di City Life, verde e rigorosa cornice per i grandi grattacieli. E dentro gli spazi, nell'interno, sono più ampi e le gallerie hanno più respiro e questo rende tutto più piacevole, più godibile. Su tre piani, con diverse sezioni, una in particolare dedicata alle realtà affermate, artisti noti e stranoti, apprezzatissimi, e gallerie altrettanto note. Un'altra dedicata agli emergenti, molti giovani dedicati a installazioni e a molte opere astratte. Forse ho notato un po' poca attenzione per i tempi che stiamo vivendo e più attenzione all'interiorità, a questioni esistenziali. Tra gli artisti affermati abbiamo apprezzato una sezione particolare dedicata alle artiste donne, tra cui alcune molto amate come Kiki Smith e tante altre. In tutto le gallerie sono 160 da 24 paesi. Ancora ci sono poche gallerie dal Sud America e dall'Africa, ma l'abbiamo notato tante volte, insomma, sono paesi che forse vedremo un po' di più nei prossimi anni, ma soprattutto penso che rivedremo alla prossima Biennale di Venezia, perché sembra che questa attenzione per i paesi in via di sviluppo sia quella, diciamo, dominante. Nicola Ricciardi è il direttore di MIART. Allora, grande novità, nuove direzioni, insomma, eh?
Nuove direzioni al plurale, perché in questi tempi bisogna provare tante strade. Noi ci siamo un po' complicati la vita, devo dire, costruendo una fiera su tre piani invece che su un piano solo.
Ma però è una scelta libera?
È una scelta libera data da un'opportunità. Il padiglione era libero, io ho detto prendiamocelo l'anno scorso, che vuol dire sperimentare qualcosa di nuovo.
Abbiamo praticamente. Allora, l'impressione è che lo spazio sia più ampio, invece no.
Paradossalmente sono meno metri quadri, infatti abbiamo dovuto ridurre le gallerie da 180 a 160, ma gli abbiamo dato più respiro, abbiamo dato anche la possibilità di interpretare meglio lo spazio, in qualche modo dialogando fra di loro, dialogando con noi. È stata l'edizione in cui ho parlato di più con le gallerie alla fine.
Come si entra? Ci sono gli emergenti, i giovani, eccetera. Qui siamo saliti al sarebbe il primo piano, ma è due, no? Secondo piano.
Qui un piccolo progetto che in qualche modo mi sono inventato. Sono 30 anni di MiArt, la 30ª edizione, e quindi volevo ragionare sul passare del tempo. E come farlo? L'abbiamo fatto invitando alcune gallerie a presentare la loro idea di tempo. C'è chi ha portato dei lavori che parlano di tempo, c'è chi ha portato degli affondi sulla storia. Mazzoleni ha fatto un bellissimo affondo su una storia particolare, la relazione tra la sua galleria e Albisola, nelle ceramiche di Albisola. Chi ha fatto dialoghi intergenerazionali? May36 ha messo un artista storico come Robert Mappertop in dialogo con Jacopo Benassi, un artista italiano. Quindi ci siamo proprio divertiti insieme, io e le gallerie, a costruire 20 progetti molto unici, molto raccolti in uno spazio, allora, bellissimo.
C'è un'idea importante che riguarda le donne, no? L'arte e le donne.
Sì, Le Longhe ha voluto interpretare come il tempo è passato nella pratica artistica femminile, portando delle grandissime artiste storiche come ad esempio Kiki Smith attraverso i secoli, poi vediamo lavori di Ethel Adnan, fino a giovanissime realtà, giovanissime artiste che hanno portato veramente uno stand museale, mi viene da dire, proprio una mostra tutta dedicata all'arte al femminile.
So che c'è un focus che riguarda il jazz, o mi sbaglio?
Non ti sbagli, il jazz mi ha ispirato durante tutto questo corso dell'anno. Perché?
Ma cosa c'entra con l'arte?
C'entra nella misura in cui io l'anno scorso mi sono trovato a dire: ok, 30ª edizione, facciamo sempre il solito, prendiamo quello che ormai è diventato uno standard, oppure ci improvvisiamo su questo standard. E il jazz alla fine che cos'è? Prendere uno standard musicale e inseguire una nota senza sapere esattamente dove andare. Improvvisazione controllata si chiama. E quindi mi piaceva molto questa metafora del jazz che parte da una cosa conosciuta ma non si sa dove va a finire. E poi avevo anche questa coincidenza felice che quest'anno sono 100 anni dalla nascita sia di Miles Davis che di John Coltrane, per cui ho detto perfetto.
Senti, Elena, ci sono delle novità? Un po' le abbiamo già elencate, ma se dovessi indicare qualcosa di...
Beh, sempre, diciamo così, sempre nella categoria del complicarsi la vita, ho deciso di inserire per la prima volta un medium particolare, che sono le immagini in movimento, ovvero i film, i video arte, che è una cosa che nelle fiere non si vede mai, perché è molto complicata da presentare.
Beh, video sì, però.
Ma non così tanti come abbiamo fatto noi, con una sezione che abbiamo chiamato Movements, che durante tutto il giorno manda dalle 2 fino a sera proiezioni in loop di 20 opere, di 20 artisti, selezionati da Stefano Raboli Pansera in una collaborazione che abbiamo fatto con il St. Moritz Art Film Festival. Quindi c'è un piccolo cinema all'interno di MiArt, cosa che
e
non
dov'è?
Abbiamo mai fatto. A livello zero.
Com'è la situazione? Visto che stiamo vivendo tempi bui, hai l'impressione che gli artisti in qualche modo rielaborino creativamente questo momento non facile, oppure vanno più nell'interiorità?
Ma chi più chi meno, ma io la vedo molto come anche nel cinema, nella letteratura, ci sono ovviamente artisti prestigiati o impegnati che propongono, diciamo così, delle letture molto presenti, no? Molto su quello che succede oggigiorno, e altri che invece lo fanno in una maniera più sottile, sottesa. Secondo me, io credo molto che fra 20 anni troveremo e riscopriremo dei lavori fatti oggi che parlano del nostro presente e del quale non ci stiamo ancora accorgendo che sono così contemporanei. Il bello dell'arte è che a volte prende strane scorciatoie, non affronta il problema direttamente ma in qualche modo lo nasconde per poi farlo comparire quando meno se l'aspetta.
Un'ultima domanda volevo fartela riguardo appunto ai collezionisti, il mercato, così. Si sente questa crisi o no?
È innegabile. È innegabile che questo è un momento molto complesso per il sistema dell'arte, è un momento di mercato molto lento, ma proprio in questi momenti secondo me bisogna osare di più. Come mi ha detto stamattina un gallerista, i veri marinai si vedono quando c'è il mare in burrasca, non quando c'è il mare piatto. Quindi proprio in questi momenti difficili noi dobbiamo fare di tutto per cercare di sostenere le gallerie, e le gallerie devono fare di tutto per cercare di promuovere delle cose sempre più nuove, sempre più fresche, rischiando, ma è solo rischiando che secondo me si può uscire da questo stallo in cui siamo.
È vero che c'è meno interesse per gli artisti italiani?
Questo
a livello internazionale?
Questo è un problema un po' strutturale. Io credo molto che ci sia un problema in Italia sulla formazione. Io credo molto che bisogna investire molto di più sul percorso che gli artisti giovani fanno quando escono dall'accademia. C'è un po' un passaggio mancante tra gli studi accademici,
cioè,
tradizionali,
vabbè.
E bisogna costruirla, bisogna inventarla. In questo momento non c'è. È un po' come, sarò sincero, nel calcio. Perché siamo usciti dai mondiali? Abbiamo ottime
formazioni. Cioè non sono promossi, non sono sostenuti.
Non sono promossi, non sono sostenuti, non sono messi nelle condizioni di autopromuoversi. Bisogna aiutarli a incontrare direttori di musei, curatori, collezionisti.
Quindi ci vuole un supporto.
Bisogna accorciare quel passaggio lì.
Poi la Biennale quest'anno non li aiuta proprio.
No, ma io non penso personalmente che sia colpa della Biennale, ma sia colpa veramente di un sistema che deve tornare a non solo investire nei giovani mentre studiano, ma in quel passaggio critico che è dopo la fine degli studi accademici.
Quando escono dall'accademia devono trovare un aiuto per farsi conoscere,
assolutamente,
per
sì, assolutamente
avere
sì,
visibilità, insomma.
Questa è la mia idea.
Beh, mi viene da dire un'edizione interessante, bella anche. Forse unica nota negativa è il prezzo dell'ingresso, perché se lo comprate alla cassa sono 25 euro, quindi vi consiglio di prenderlo online perché la pagate meno, costa 20 euro e vabbè, ci sono i soliti sconti per i bambini, per i ragazzi, eccetera. Allora, dicevamo che la mostra, la fiera di MiArt è su tre piani. Ma al piano d'ingresso, che è quello centrale, ci sono gli emergenti e io mi sono fermata davanti a una galleria, sì, a una galleria che è la Red Lab Gallery, dove c'è il lavoro di Carmen Schabrack, che è in classe 88, lei è di Amsterdam, un artista multidisciplinare, ha studiato a Roma, quindi parla anche l'italiano, e Carmen è interessata alla collettività del folklore, all'arte popolare, in contrapposizione all'individualità dell'arte contemporanea. Siccome io dicevo anche nel servizio che insomma i giovani mi sembrano un po' centrati su se stessi, sulla loro interiorità, sulle crisi esistenziali, e invece le opere di Carmen sono colorate, decorative, a volte, diciamo, a prima vista un po' umoristiche, però sono costruite su strati complessi, insomma sono più profonde. Allora mi sono fermata a parlare con lei perché mi hanno interessato molto, e se andate alla fiera vi consiglio di passare dalla Red Lab Gallery.
Carmen Schabrack,
di dove sei?
Di Amsterdam.
Raccontami come nasce una delle tue opere, perché mi sembra che ci sia un po' un elemento importante, che è l'organo femminile, giusto?
Sì, giusto. Ci sono varie strade in cui è entrato nel mio lavoro.
Ma che cosa ti ispira? Perché fai questo?
Perché prima del patriarcato la vulva o la donna era sia erotico che materna, tutte e due insieme. E con il patriarcato l'hanno separato molto, o erotico o la madre. E secondo me non è mai separato, sono tutte e due, perché la donna è tutte e due. E questo è una cosa molto importante per me.
Senti, ma in un'opera come questa, per esempio, sembra un signore vecchio, ma in realtà è una vulva. Tu la prendi un po' in giro.
Questo in realtà l'ho ispirato su un piccolo immagine per mettere sul
qui, come spilla.
Una spilla medievale trovata ad Amsterdam, che era fatta proprio così. Era un vulva pilgrimaggio, pilgrimaggio.
No, ma il soggetto, la
il soggetto
cosa.
È proprio.
E poi
così.
Anche queste donne, per esempio, una sta partorendo.
Sì.
Ma è una catena,
è una catena, sì. E sta partorendo, ma prende anche i bimbi della generazione anteriore e superiore. È una catena circolare.
Una catena.
Sì.
Questi mostri, questi diavoli, chi sono? Patriarcato?
No, sono dei diavoli apotropaici, sono dei diavoli per tenere fuori il diavolo. Perché,
sì.
Perché in tanti palazzi vecchi, nell'architettura sì, si vedono questi gorgoni o diavoli,
sì,
per fare paura ai diavoli. Mi fa molto ridere, è una cosa antica,
antica anche quella,
però è anche umoristico, che il diavolo è spaventato dal suo volto.
Allora tu come il soggetto del tuo dipinto prendi dall'antico anche?
Sì, molto.
Queste tradizioni?
Sì, perché queste due cose vengono anche insieme, perché c'è anche una parola in greco, anasirma, che sarebbe fare vedere la vulva o i genitali per tenere fuori il male, come mossa apotropaica.
Sì.
E anche queste diavole sono apotropaici, allora ha anche un...
Si sovrappone questo,
sì,
significato.
Sì.
E poi queste installazioni che sono tutte colorate, come i tuoi lavori del resto, e hanno la testa da cavallo, giusto?
Sì.
Con dei bellissimi colori.
Sì.
Perché hanno la testa da cavallo?
Per mio cognome Schabrack vuol dire gualdrappa, che è una parola che tante persone,
sì,
non la conoscono più, che è la coperta del cavallo.
Certo.
Mio cognome ha questo significato che neanche in Olanda nessuno sa più cosa vuol dire.
Forse viene dall'antico anche quello.
Eh sì, che mia famiglia è ebraica, o parte di mio padre, e hanno preso questo nome tanti anni fa quando sono arrivati ad Amsterdam. E così ho preso il cavallo o la gualdrappa o coperta cavallo come simbolo di migrazioni di generazioni.
Ok, senti, dove vivi?
Ad Amsterdam.
Miart compie 30 anni, si è trasferita ad Allianz Mico, che è proprio di fianco alla fiera di... e dà sul parco di City Life, e come vi dicevo quest'anno è, secondo me, più bella. Le gallerie hanno più respiro, dà sul parco, si può anche mangiare un panino fuori col sole, bello. Milano ha accolto Miart con la Milano Art Week, quindi per tutta la settimana mostre ovunque, eventi, inaugurazioni, aperture, eccetera. Noi andiamo alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Via Palestro.
Letizia, Letizia Cariello. Letizia è un nome che ha assunto nel 2021, è un nome d'arte. Letizia Cariello nasce da una famiglia di origine napoletana, dedicata alla scultura da oltre 400 anni. Poi ha studiato all'Accademia di Brera, dove adesso è titolare della cattedra di anatomia artistica nella scuola di scultura. Ha concentrato la propria ricerca, pensate, sulla materializzazione del tempo. Adesso c'è questa sua bellissima installazione alla GAM nella Sala del Parnaso. La Sala del Parnaso prende il nome dall'affresco di Andrea Piani del 1811. Il tema è quello classico: Apollo circondato da 9 muse sul Monte Parnaso. E da lì prende titolo quest'opera di Letizia Cariello. L'affresco e la bellissima sala l'hanno ispirata nel suo lavoro. L'installazione riempie lo spazio, un'ampia struttura di alluminio dorato, abitata da elementi poetici, da forme geometriche, dischi, sfere, su cui l'artista ha impresso delle scritte circolari, il calendario circolare. Come dicevamo, la ricerca di Letizia Cariello si concentra sul tempo, sullo spazio, sul tempo e anche sul rapporto con la musica. Infatti, nella sala che ospita il Parnaso si terrà un concerto proprio che vuole essere in dialogo con l'installazione. È previsto questo concerto il 21 maggio a cura di Le Dimore del Quartetto. Nella Sala del Parnaso incontriamo l'artista. Questa installazione presenta degli elementi anche preziosi, con degli elementi d'oro e con anche degli elementi di natura. Com'è nata? Come ti è nata questa opera?
È nata da una visione interna. Io sono entrata in questa stanza e, siccome disegno da sempre, ho proprio visto la struttura. E dopo mi sono resa conto di come sarebbe stato difficile un processo che parte da un'intenzione e non da una visione. Perché questa è una stanza senza muri, non si può appendere niente da nessuna parte. È una stanza che ha un potere che è evidente entrando qui, non è per la cosiddetta bellezza, è proprio la forza
una
delle
grande
proporzioni.
Grande forza espressiva, vero?
Sì.
E poi con queste finestre sulla natura, quindi...
che ho voluto aperte, gli specchi che rifà. Non è l'eleganza, la forza, la ricchezza, è proprio che le proporzioni geometriche di questo spazio, disegnato da un allievo di Piermarini, hanno quella potenza che hanno i rapporti proporzionali giusti. I rapporti proporzionali riguardano anche la musica, riguardano lo spazio. Dal Medioevo a oggi tutti hanno sempre saputo che non vanno separate
ritmo,
le cose.
Ritmo, armonia, eccetera.
E la cosa importante per me di questo lavoro, ed è una cosa la più importante in assoluto, è che è diretto a tutti. A tutti, non è diretto solo.
Perché sottolinei questa cosa?
Perché sempre di più assisto a opere che sono magari anche di denuncia, ma comunque che si posizionano intenzionalmente in una scaffale,
in un contesto,
in uno scaffale. Io credo molto nel potere rivoluzionario delle opere, che sono spazi, questo è uno spazio, ma noi andiamo negli spazi interiori quando sogniamo, noi andiamo quando abbiamo un'idea. Quando tu vuoi sapere una persona cosa pensa sul serio, gli dici: ma tu come la vedi? Quindi la visione è una cosa importante. E questo è un museo particolare perché qui entra chiunque. E non è un dettaglio. Quest'opera è un'opera difficile, estremamente raffinata, ma non chiede la spiegazione per essere incontrata. E io voglio che sia la dimostrazione di questo, che non è necessario il latinorum, come diceva...
O essere esperti d'arte per goderne.
Bisogna essere degli umani. E tornare a essere degli umani.
Ci sono delle forme geometriche che a me cioè, mi rimandano un po' alla perfezione, no? La sfera, i dischi, e poi questi dischi con tutte queste scritte.
I calendari ho iniziato a scriverli perché non vedevo il tempo, e quindi scrivendo il nome del tempo, non so, oggi è lunedì 13, se avessi iniziato un calendario oggi avrei scritto L13, M14, pensando a quello che fai, a quello che fanno tutti. Ma mentre i calendari di Opalca sono continui, i miei calendari sono dei calendari di una ricerca di presenza, quindi
sono circolari.
Sono circolari, e poi le sessioni di scrittura, se si interrompono e riprendono nello stesso giorno, riprendono di nuovo da quel giorno, per cui assomigliano più a delle onde. Il tema di tutto questo progetto è la risonanza. La risonanza è un concetto che riguarda la percezione dello spazio,
tempo,
l'energia,
spazio,
i dialoghi fra le persone, la comprensione di come uno sta, chi sei, come stai.
Ma queste forme geometriche hanno un significato?
Sono venute spontaneamente. Io ho iniziato i calendari che erano telai quadrati e poi mi sono ritrovata a farli circolari, su telai circolari, che non si trovano, vengono costruiti apposta. E il loro risultato è un risultato antico, ma non è intenzionale.
È venuto da dentro.
Sì. Poi sai che ci sono delle persone che magari vanno a Ravenna al Museo Bizantino, mi mandano la foto del calendario bizantino, oppure mi chiedono: ah, ma quello lì è un mantra. Non è un mantra, è il contrario di un mantra. Mentre il mantra si fa per staccarsi dalla realtà, per andare su, io ho già abbastanza questa tendenza a stare su, e quindi ho bisogno di trovare dei modi per stare giù. Quindi
allora, se volete avere la sensazione di percepire il tempo e secondo me anche la poesia, Parnassus di Letizia Cariello alla GAM di Milano, Galleria d'Arte Moderna, in via Palestro. E già che siete lì, se vi spostate al PAC, il padiglione d'arte contemporanea, trovate Marco Fusinato, un artista classe 64, un artista e musicista tra le voci originali, nuove del panorama artistico internazionale. È la prima monografia quella che offre il PAC di questo artista, perché lui ha rappresentato l'Australia nella 59esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia nel 2022. Le sue opere sono installazioni, riproduzioni fotografiche, ma anche performance, registrazioni, e da musicista l'idea del rumore come musica diventa un elemento importante. Andiamo al PAC. E siamo venute al PAC perché uno degli appuntamenti più interessanti di questa Milano Art Week, e non solo perché poi va avanti,
E Marco Fusinato qui al PAC, Diego?
Sì.
Che non è solo arte, non sono solo cose da vedere, ma sono c'è anche musica, sono performance.
Sì, Marco Fusinato è artista e musicista. Nello specifico è musicista noise, quindi la sua musica si concentra in quel genere di musica che viene definito per l'appunto noise, quindi che ha trasformato il rumore, se vogliamo tradurre alla lettera la parola noise.
Le sonorità, dai, rumore.
No, se vogliamo tradurre alla lettera la parola noise, rumore, è ovviamente trasformato in suoni, per lo più elettronici, che Marco realizza con la sua chitarra elettrica e con ovviamente tutto un apparato di amplificatori.
Qui nella parte dove c'è anche una grande immagine, no? In bianco e nero, di sembra natura, non so se è un bosco, non so.
Il progetto.
Lui è lì che interviene, sì. Ogni giorno.
Ogni giorno Marcos è qui con noi fino alla fine della mostra, quindi fino al 7 giugno, e ogni giorno suona la sua chitarra, perché la parte musicale è parte fondamentale del progetto espositivo. Quindi la sua lunga attività performativa live tutti i giorni qui al PAC dalle 5 di sera alle 7 di sera fa parte del progetto artistico che noi abbiamo allestito qui e che si rifà in un certo qual modo a quel che lui aveva già fatto al Padiglione Australia, alla Biennale di Venezia del 2022, quando ha rappresentato il suo paese, perché Marco Fusinato è australiano di origini italiane, ma lui è nato, cresciuto e vive anche a Melbourne. Quindi la parte di musica live si integra con le altre opere presenti in mostra.
Senti, qual è il significato di questo connubio tra sonorità o rumori e immagini?
Sono
perché poi diciamo è forte, no?
Il volume è molto alto. Il volume è molto alto perché mira proprio a creare una esperienza all'interno della mostra totale, dove vengono tirati in ballo tutti i sensi, questa volta anche quello dell'udito. Quindi il progetto principale della mostra si intitola Desastres, che è un riferimento anche nel titolo ai disastri della guerra di Goya. Il tentativo di Marco è quello di raccontare, comunicare i disastri contemporanei che sono stati immortalati in alcune foto e poi anche in alcune immagini video che ci sono in mostra attraverso il suono della sua chitarra.
Ci dà uno scossone praticamente.
Sì. Ci dà un vero e proprio scossone e vuole quindi catturare l'attenzione, e lo fa in maniera molto diretta, molto esplicita e anche ad alto volume.
Marco Fusinato al PAC, abbiamo sentito Diego Sileo, che è il conservatore del PAC, che ha curato anche questa proposta, questa mostra di Marco Fusinato. Vi do qualche notizia. Sempre nell'ambito della Milano Art Week, uno sguardo fuori Milano, a Cinisello Balsamo, c'è un centro molto bello che si chiama Il Pertini, un centro culturale in piazza Confalonieri al 3, ed è in quest'ambito della Milano Art Week c'è un incontro alle ore 16 alla sala incontri, piano interrato. Un laboratorio per esplorare l'esperienza estetica oltre il bello. L'evoluzione del bello e delle pratiche artistiche. Un percorso tra linguaggi diversi, eccetera, eccetera. Con Simone Orioli. Al Pertini di Cinisello Balsamo alle 16. Poi c'è il collettivo Meno Uno, è una mostra collettiva con Andrea Cavarra, Taherni Khan, che è un bravissimo artista iraniano che noi abbiamo conosciuto in questo periodo, particolarmente sensibile per loro, Antonio Sciortino e Chiara Barlassina. Sono laboratori dimostrativi, artistici, artigianali. L'entrata è libera oggi e domani anche. Soprattutto nel pomeriggio. Dove? A Milano, nel mezzanino del passante ferroviario Stazione Milano Repubblica, al piano meno uno. Collettivo meno uno si chiamano. Affioramenti. Oh, adesso andiamo vicino a MiArt, andiamo al parco di City Life.
Completata
con Roberto Pinto.
11 anni di lavoro, sì, era ora direi.
Quante sono le sculture, le installazioni?
Allora, le sculture, diciamo, sono stati 19 interventi di artisti, perché poi le sculture sono un po' di più, nel senso che, per esempio, Serena Vestrucci ha fatto 10 fontanelle diverse, alcuni artisti ci sono più pezzi, ecco. Per cui, diciamo, ci sono 19 nuclei di opere diversi, ecco. E che occupano un po' tutto il parco di City Life e infatti, diciamo, quest'ultima opera che stiamo inaugurando oggi è
Octo Spider,
che è un po' un octopus
di Jeremy Deller.
Sì,
giusto?
Che è Jeremy Deller, Octo Spider, che
senti, Roberto, è un po' un parco giochi per bambini.
È assolutamente un parco giochi, è dichiaratamente un parco giochi, ma è un parco giochi che ha voluto fare Jeremy Deller perché proprio in un certo senso lui voleva che in un posto del genere ci fosse un posto per i bambini dove poter inventare dei giochi, di avere delle idee, no? E di, diciamo, raccontare in uno spazio pubblico cosa si può fare, si può inventare. Questo Octo Spider è un misto tra appunto un polpo e...
Ma più polipo o più ragno?
È un ragno. Esattamente, per cui ci sono reti che sembrano appunto quelle di una rete di un ragno, ma ci sono anche delle braccia che si allungano. È un po' un octopus spider.
Un tentacolo scivolo.
Esatto,
visto.
Un tentacolo scivolo che in qualche modo gioca anche sul luogo, sullo spiazzamento che questo luogo anche dà, insomma, in
quindi
fondo
dà un significato al luogo pubblico.
Sì, ecco, Jeremy Deller è un artista che lavora spessissimo sugli spazi pubblici, anche facendo delle cose molto importanti. In Inghilterra ha fatto dei progetti molto interessanti anche sui monumenti, ecco. Quindi è un artista che in qualche modo sa lavorare sullo spazio pubblico, sa cercare di entrare in dialogo con le persone, e in questo caso appunto voleva entrare in contatto con i bambini, perché in fondo sono le persone che dovranno costruire un domani, il futuro. Ecco, se questa parte di città è, diciamo, si sta concludendo tra poco, ecco, ancora ci sono gli edifici che si stanno concludendo, è anche un invito alla nuova generazione anche a pensare il futuro, il ripensarlo, ecco, anche in termini di spazio pubblico come uno spazio condiviso dove fare delle crescite, dove non pensare che sia completamente privatizzato, ma piuttosto che ci si può impossessare dello spazio pubblico per avere idee alternative.
Chissà se lo fanno anche in altri parchi o solo in questo, ma...
Allora,
forse dipende da te.
Ma non credo che dipenda da me, nel senso che io ho fatto soltanto il consulente per questo progetto, ecco, quindi ho fatto il coordinatore di questo progetto, e dunque un progetto che per me è già finito 2 anni fa, ecco, e che in questo momento non ho nessun tipo di contatto con il comune, se non adesso che presentiamo il libro, il catalogo,
certo,
finale, e dunque è il progetto finito, ecco.
Senti, ho sentito.
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala
aba lama risti cota stock var instigator rota solti.
Allora, se passate dal parco di City Life, andate a vedere Octo Spider, di cui ci ha parlato Roberto Pinto, avete sentito, questa installazione di Jeremy Deller che si è ispirato un po' al polpo, un po' al ragno, comunque ci sono i bambini che si divertono tantissimo. Adesso guardiamo al domani, sì, perché come vi dicevo, da lunedì Milano
sarà invasa dal design, ma c'è un'apertura particolare lunedì mattina dalle 7 alle 9 in Piazza Duomo.
Allora, siamo con Nicolas Ballario perché lunedì mattina si apre la settimana del design a Milano, la famosa Design Week che ormai diventa sempre più estesa, e si apre con un appuntamento molto singolare in Piazza Duomo, organizzato da voi, Nicolas, da te e da Maurizio Cattelan.
Sì, esatto, è una cosa un po' particolare, che siamo già al terzo anno e con Maurizio abbiamo immaginato di fare il primo appuntamento della Design Week, l'opening della Design Week. E quindi cosa facciamo? Raduniamo alle 7 del mattino del lunedì un sacco di persone, facciamo una chiamata a raccolta di persone in Piazza Duomo e offriamo a tutti quanti la colazione. Tra l'altro quest'anno la colazione è gentilmente offerta da Lavazza, e facciamo una specie di opening ufficiale della Design Week, perché
però so che succede una sì. cosa piuttosto interessante, un gioco scambio, sì, giusto?
Esattamente. Abbiamo pensato che, visto che, come hai detto bene tu, questa è la settimana del design più importante del mondo, allora noi abbiamo deciso di invitare tutti quanti a fare una cosa, a portare un oggetto con sé, un oggetto brutto, bello, costoso, cheap, elegante, esattamente quello che uno vuole. L'importante è che sia un oggetto che sta tra le mani. E che cosa si deve fare? Si deve venire in piazza, appunto la colazione la portiamo noi, e si deve provare a scambiare questo oggetto con quello di qualcun altro, quindi entrare in contatto con qualcun altro.
Ah, quindi non è nemmeno richiesta la qualità del design?
No, anzi, perché tu conta che a questo evento hanno aderito alcuni dei più grandi designer o aziende.
Ma qui infatti ho visto qualche nome: Fabio Novembre, sì, Giulio Erchetti, Matteo Ragni, degli altri, Bicic.
Lissoni, tutti dei giganti del design.
Ma loro non si abbassano a oggetti qualunque, porteranno qualcosa di particolare.
Perché loro vogliono degli oggetti qualunque, porteranno un loro oggetto iconico di design e lo scambieranno con la cosa più strana che le persone porteranno. E quindi...
Capito? Quindi se ci andate, portate quello che volete, che vi piace, che non vi piace, bello, di design, non di design, insomma, un gioco. Lunedì mattina dalle 7 alle 9 in Piazza Duomo con Nicolas Ballario e Maurizio Cattelan. Poi volevo darvi due notizie in chiusura. Beh, una è che per la prima volta Milano Art Week è presente la fiera dell'arte, una fiera francese, Paris International, francese, e dove a Palazzo Galbani in via Fabio Filzi al 25, e questo palazzo. E la cosa interessante è che per tutta la giornata ci saranno degli incontri, una giornata di conversazioni dedicata all'arte contemporanea, curata da Massimiliano Gioni, per cui fino alle 19:30 si può partecipare, ma è meglio registrarsi, però www.fondazionenicolatrussardi.com se volete partecipare. Palazzo Galbani, via Fabio Filzi a Milano. E in chiusura vi segnalo, sapete che i lavoratori della libreria Oepli a Milano sono in lotta da tempo perché vorrebbero evitare la chiusura che, ahimè, la proprietà ha deciso della libreria Oepli, che è un presidio culturale importantissimo, un punto importante, e con lo slogan "La cultura non si liquida" terranno un flash mob cittadino anche questo pomeriggio, come anche sabato scorso, alle 16:30, con la mostra fotografica curata da Nino Romeo, che è uno dei librai, e momenti musicali e poetici. Allora ve lo ripeto, in via Oepli, proprio davanti alla libreria, alle 16:30, la cultura non si liquida.
Per l'ennesima volta diciamo che hanno tutta la nostra solidarietà e sostegno, per quello che vale, insomma. Si chiude qui la puntata dei girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo. No, non ci sentiamo perché sabato prossimo è il 25 aprile, quindi tutti festeggiamo la liberazione. E ci sentiamo sabato dopo, insomma. Ciao a tutte e a tutti.